Mica, perché non parli?
Ah, allora la voce ce l'hai!
Ce l'ho, ce l'ho, è tornata! Che bello, che bello!
Bene, allora farai tu il prologo della puntata.
No, Nick, allora, hai fatto benissimo, poi sono ancora un po' carente di voce, quindi...
Vabbè, ho capito, vuoi che lo faccia io?
Esattamente, te lo affido.
Diamo il via all'11ª puntata di Pick and Pod, l'ineluttabile podcast sul basket padovano e non solo, ascoltando la canzone scelta dalla nostra ospite del gruppo musicale britannico Jamiroquai, il brano Virtual Insanity.
Go! Signore e signori, è con noi Caterina Todeschini! Ciao Caterina, benvenuta a Pick and Pod.
Ciao.
Ciao Cate.
Ciao.
Grazie per aver accettato il nostro invito.
Grazie a voi di avermi
Siamo
coinvolto.
Davvero contenti, Max, di averla in nostra compagnia.
Assolutamente sì. Ah, sono tornato con la voce.
Sì, lo so, abbiamo sentito.
Che bello.
Grande.
Ok, Cate, benvenuta. Diciamo un curriculum interessante, istruttore mini basket, allenatore di base, preparatore fisico nazionale, formatore nazionale, istruttore giovanile, svariati europei giovanili e mondiali giovanili, dal 2018 nazionale A. Sei preparatrice atletica del Famila Schio, dove hai anche allenato giovanili. E da dove ci siamo conosciuti nel lontano, non troppo, 2010-2011, te e Giustino Altobelli siete stati le prime due persone che ho conosciuto al Famila, quelli che mi hanno accolto, e il tuo sorriso è stato ancora splendido, come lo ricordo, e quindi abbiamo una sorpresa per Cate.
E allora facciamo la sorpresa.
Un saluto a Massimo, un saluto a tutti gli ascoltatori e ovviamente uno a Caterina Todeschini, che è la protagonista della trasmissione di oggi. Ovviamente non posso non ricordare quando iniziamo il percorso al settore giovanile del Famila Schio insieme a Nicoletta Caselin, quando decidemmo di dare una svolta a tutto il settore e chiedemmo proprio a Caterina se se la sentiva di lasciare il suo ruolo di istruttrice, diciamo tecnico, per passare al ruolo di responsabile della preparazione atletica di tutto il settore. Credo che lì sia stato il momento in cui il settore giovanile ha iniziato a migliorare e quindi siamo stati protagonisti di questa svolta e ovviamente Caterina ha interpretato il suo ruolo nel migliore dei modi. Ovviamente poi non dico nemmeno che con Cate abbiamo fatto esperienze diverse, non ultima quella della nazionale Under 18, dove io ero l'allenatore capo e lei era la preparatrice atletica. Caterina, la sua storia parla per lei, sta facendo un percorso ottimo, è preparatrice del Famila Basket di Serie A e di Eurolega, è preparatrice della nazionale italiana, che dire. Mi sa che bisogna fargli solo i complimenti e augurargli ancora di andare avanti in questo modo. Un saluto a tutti, grazie.
Bene, allora intanto ringraziamo Giustino per questo intervento che ci ha mandato.
Grazie mille.
Grazie, Giusti.
E quindi preparatrice del Famila Schio, quindi partiamo da...
Sì, dalla vittoria. Noi stiamo registrando lunedì all'indomani di questo rotondo successo casalingo contro Lucca. 109 a 51 per la cronaca, e giovedì 9 marzo, quando uscirà questo episodio del nostro podcast, sarete invece impegnate nel turno infrasettimanale al Taliercio di Mestre per la 23esima giornata di campionato, ospiti delle Oro Granata. Di recente avete concluso la prima fase di Eurolega con una vittoria contro Sopron, che ci dicevi fuori onda è ricorrente nella tua vita per
Sì.
i numerosi europei giovanili e anche per appunto le partite di Eurolega di Schio. E appunto a marzo qui ci saranno le due gare, almeno quelle diciamo previste inizialmente, eventuale, poi Bella contro Valencia,
Esatto.
Valencia che è attualmente prima nel campionato spagnolo. Insomma, come vedi la sfida contro la Reyer di giovedì e come vedi soprattutto la sfida contro Valencia di Eurolega?
Diciamo che adesso comincia la parte più bella della stagione per noi, perché man mano che si va avanti l'asticella si alza. Tutte le partite sono fondamentali e questa è una cosa che ci stimola tanto come ambiente, come squadra, le ragazze, lo staff, tutti ad essere veramente sul pezzo. E sicuramente la partita con Venezia sarà un primo banco di prova importante per confermarci. Per prepararci alla prossima sfida di Eurolega che sarà con Valencia, dove affrontiamo un avversario che, come tutte le altre squadre che sono arrivate fino a qui e affrontano i quarti di finale, sono di altissimo livello. Quindi, ci vuole tanto cuore, ci vuole tanta determinazione, il lavoro ovviamente non manca perché quella è la costante che ci ha portato fino a qui. E quello che anche il coach dice sempre alle ragazze è di essere serie quando si gioca. Lo abbiamo dimostrato ieri nella partita con Lucca. Serie significa rispettare gli avversari, ma soprattutto continuare a giocare al modo nostro, con la nostra intensità e con quello che è poi la filosofia di gioco che si vuole portare avanti. Si è sempre in crescita e si è sempre in evoluzione. Sarà una sfida col punto interrogativo anche quella con Venezia, perché non si sa mai cosa succede, però l'intenzione è quella di mettere un altro tassello nel percorso che stiamo facendo. Tireremo la linea a maggio, quando sarà tutto finito. E per adesso, appunto, ci prepariamo a questo momento che è quello più entusiasmante perché si arriva a fare ogni partita una
Sì, perché si
finale.
giocano 40 gare prima, però poi ci sono i playoff di Eurolega, i
Ci si
playoff
gioca
di
tutto adesso,
campionato,
ci
e
si gioca
quindi
tutto
quando
adesso,
si dice la retorica della nuova
sì.
stagione.
Esatto, per noi era importante arrivare qui in questo momento così come siamo, cioè con tutto quello che c'era, ci poteva guadagnare per arrivare fino a qua nelle migliori condizioni, lo abbiamo fatto e quindi siamo pronti. Sì,
Quindi diciamo i presupposti giusti almeno ci sono.
esatto.
Bene. Allora,
Proprio.
intanto in bocca al lupo
Sì,
ovviamente
esatto.
a Schio per la doppia sfida con
Soprattutto per il
Valencia e anche
derby,
chiaramente per il
cioè.
derby
Sì,
veneto.
anche perché sono visti i miei trascorsi. Bianco arancio, inevitabilmente ti farò.
Sarai schierato,
Sarò
però.
schierato, cioè, lo dico già. Ascolta, Kate, proprio in considerazione degli impegni che le partecipazioni a campionato e coppa per una stagione come questa comporta, quindi gare frequenti e
Ah,
ravvicinate,
sì.
come imposti il tuo lavoro quotidiano in palestra?
Il mio lavoro quotidiano in palestra è un continuo adattamento, è come camminare su un filo e continuare a mantenere il giusto equilibrio tra spingere le ragazze a lavorare un po' di più, controllare il coach che non faccia fare troppo, gestire i carichi, capire a volte anche gli umori, capire quanto può essere complicato il momento della stagione. Ci sono dei momenti in cui veramente ci sembrava di non essersi fermati mai, ma proprio nelle 24 ore tra viaggi, partite, allenati, viaggia, gioca, allenati. E lì non è più solo un discorso di quanto carico di lavoro fai, ma è proprio quanto lo percepisci. Per cui anche questa parte di feedback con le ragazze, con i coach, anche solo respirare l'aria e capire cosa sta succedendo, è un qualche cosa che va un po' oltre. È ovvio che in un momento come questo, se devo solo guardare la parte di preparazione fisica, è tanto mantenimento.
Certo.
Poi ci sono le ragazze che magari hanno minutaggi più bassi, con cui concordiamo di fare degli lavori aggiuntivi, qualcosa in più, o cose particolari se ci sono problematiche fisiche. È tutta una grande gestione che è sempre in continuo adattamento, cioè non c'è una cosa definita al lunedì e al venerdì la fai come l'avevi prevista lunedì, ma è un continuo confrontarsi con fisioterapista, medico, chiunque sia di professionista che gira attorno alla squadra per appunto trovare la soluzione migliore per le ragazze, per metterle nelle condizioni di essere i più performanti possibili nel momento in cui si deve andare in campo.
Non so se sia giusto il parallelismo, ma mi piace questa cosa della, sai, esci fuori e dici è freddo, temperatura reale e temperatura percepita. E questo aspetto
Esatto.
non ci avevo mai fatto
Sì.
caso, che mentre tu lo
Molte
dicevi, dei
volte.
carichi di lavoro che il giocatore magari in un momento, non so, particolarmente stressante, la stagione o impegnativo, lo potrebbe percepire come la temperatura
Sì,
fuori.
esatto. Sì. Ci sono, entro un po' più nello specifico, ci
Sì.
sono dei sistemi di valutazione validati che ti danno la possibilità di avere un feedback quotidiano da parte degli atleti, delle scale di valutazione, dove io utilizzo quotidianamente e ti danno un feedback di percezione del carico di lavoro o della fatica che hanno fatto. Ci sono dei momenti in cui sono coerenti con quello che si sta facendo, l'allenatore le ha ammazzate e loro sono stanche 10, ok, va
Ottimo.
bene, ci siamo. Ci sono dei momenti in cui fanno qualcosa di non così pesante, ma lo percepiscono pesante, ecco che si accende una lampadina, attenzione perché qui stiamo andando un po' oltre. Se è una cosa sporadica può esserci la valutazione del momento, se invece è una cosa che si ripete, poi ci sono situazioni singole, magari un atleta sola che percepisce una fatica in più, ci sono un sacco di altri tipi di valutazioni che possono aiutarci a capire quello che è il momento della vita della squadra, diciamo, di come, del benessere della squadra. Per cui sì, non è sempre si fa tanto e uguale a tanto, ma è proprio il percepito che molte volte influisce di più.
Una cosa che magari ad alto livello avviene meno perché giustamente il lavoro di team è già strutturato fin dagli albori, prima dall'off season praticamente, però magari a quei livelli un po' intermedi dove anche le nostre ascoltatrici, i nostri ascoltatori giocano o si allenano, il lavoro del preparatore fisico si tara molto sulla figura dell'allenatore, no? Magari ci sono allenatori che amano più l'intensità, altri più il dettaglio al ritmo un po' più basso,
Sì.
piuttosto che, quindi credo che così anche per
Deve
introdurre.
esserci, sì, io sono convinta che deve esserci grande disponibilità da parte di entrambe le figure, quindi del preparatore e del tecnico, del coach, di capirsi. Molte volte può capitare che il preparatore voglia dare indicazioni al coach su quello che deve fare, che non è completamente sbagliato, ma che va preso nel modo corretto. Tante volte è il coach che vuole dare indicazioni al preparatore, che non è completamente sbagliato, ma che
Va preso anche
va
questo,
preso anche
certo.
questo. Ecco perché dico conoscersi. Io ho avuto la fortuna di lavorare con tanti allenatori diversi, con tanti stili diversi di allenare. Quest'anno ho un coach che fa del lavoro quotidiano il suo pane, per cui si lavora tantissimo, per lui si lavorerebbe di più, sempre di più. Ho lavorato con coach che invece hanno una filosofia completamente al contrario, cioè dicono meglio stare un po' più a basso regime per poter poi dare più respiro alle ragazze, quindi un altro approccio. Io come preparatore do le mie indicazioni, il mio parere e i suggerimenti per trovare il giusto equilibrio. Poi devo capire cosa lui vuole e da lì cercare il più possibile di adattare quello che è il mio modo di lavorare per renderlo più efficace possibile. Ci sono dei momenti in cui vado a dire al coach guarda che è troppo, oppure è lui che nel momento in cui si instaura un rapporto di fiducia. Fortunatamente sono sempre riuscita ad avere un rapporto di questo tipo dove è l'allenatore che ti chiede il consiglio, ti dice va bene se facciamo così oppure parte fa e poi si accorge che magari la via è un po' da modificare. Per chi lavora vale a tutti i livelli, cioè non è solo Serie A, deve esserci grande condivisione e soprattutto comprensione di quello che è lo stile che ha l'allenatore, come
Certo.
lavora, perché non si può snaturare un allenatore nel suo modo di lavorare. O c'è grande condivisione dove si dice ok, facciamo gli esperimenti assieme, vediamo cosa
Certo.
succede, oppure deve essere, secondo me, il preparatore che interpreta e traduce quello che l'allenatore vuole fare e cercare di adattarlo il più possibile, perché poi chi guida è l'allenatore,
Certo,
quindi.
e il ruolo di preparatore fisico, già dalle tue parole, insomma, si è capito ed è un po', insomma, se ne parla per fortuna, in chiave più che moderna, diremmo contemporanea, riassume in sé anche tre importanti settori: la preparazione, la prevenzione e il recupero. comportando un lavoro in sinergia appunto con lo staff tecnico che ormai è sempre più allargato, c'è il capo allenatore, il vice allenatore, il terzo, c'è chiaramente il mental coach, può esserci lo psicologo, il medico e quindi su vari aspetti anche quello motivazionale è molto importante. Considerando che operi appunto a Schio, che è uno dei club più strutturati e organizzati sicuramente del basket femminile italiano e europeo, ci racconti un po' come operate appunto nel dettaglio come team e quali saranno secondo te gli sviluppi futuri di questo interagire?
Ok, noi come struttura abbiamo, beh, a parte lo staff tecnico, dove abbiamo capo allenatore, assistente, secondo assistente, io come preparatore, abbiamo due fisioterapisti che seguono quotidianamente le ragazze e poi il medico che segue le ragazze. E monitora, diciamo, lo stato di salute ed è sempre in continuo contatto con i fisioterapisti, con me, se c'è bisogno, diciamo, anche con la parte tecnica, però c'è sempre un filtro
Certo.
per arrivare a loro. La parte dirigenziale, che è importantissima, dove non vado nel dettaglio, però anche lì ci sono più persone che operano. E abbiamo poi dei professionisti esterni che seguono le ragazze a seconda delle necessità, quindi un osteopata, nutrizionista. Le ragazze, chi più e chi meno, sono seguite da mental coach o psicologo dello sport e sono tutte figure con cui io interagisco. Diciamo che c'è una trama comune dove per molti versi il ruolo del preparatore è la centralina che si interfaccia un po' con tutti e cerca di tradurre la lingua dell'allenatore con la lingua del fisioterapista, la
Certo.
lingua della giocatrice con la lingua del dirigente, la lingua cioè fare un po' da interprete. E per cercare di appunto di uniformare quello che poi è tutta la rete di comunicazione. E nella vita quotidiana della squadra abbiamo appunto staff medico sempre presente, sanitario medico sempre presente, staff tecnico sempre presente, e con appunto gli specialisti esterni sono degli appuntamenti periodici che vanno un po' anche a seconda dei momenti e delle necessità delle ragazze. Sicuramente l'evoluzione è quella di rendere più efficace possibile questo tipo di rete che si crea attorno. Cosa significa? Che tante volte troppe persone o troppe cose possono creare confusione. E questa è una cosa importante perché l'atleta che è al centro di tutto questo turbinio di persone che si trova attorno non deve essere travolta da 1, 2, 5, 10
Certo.
persone che gli parlano. Ecco che il mio ruolo tante volte è anche quello di semplificare l'impatto che c'è magari di un medico, un fisioterapista, un osteopata, un nutrizionista che si confrontano e devono dare un messaggio alla giocatrice o viceversa, la giocatrice che manda un messaggio che può essere o male, piuttosto che lo dobbiamo interpretare e cercare di renderlo il più snello possibile. Per cui sicuramente più figure ci sono specialisti. Specializzate, scusate, nel loro ruolo,
Certo.
più aiuti ci sono. Per cui tante volte è proprio magari io o la società o la struttura che diciamo ok, c'è bisogno di andare a contattare quel tipo di specialista perché c'è questa necessità. Non sono in grado io di farlo perché non ho le competenze. Ci appoggiamo a questa persona, ma non deve neanche crearsi un parco persone troppo grande per poi impattare con le atlete, ecco. Quindi questo è un po', io tendo sempre un po' a non a semplificare, ma a rendere semplice quello che è la vita quotidiana delle ragazze, perché poi sennò ci si trova veramente in un qualcosa di troppo grande, loro devono essere focalizzate nel gioco e meno peso hanno attorno,
Certo.
più riescono a essere performanti.
Mi piace questa funzione di traduttore
La
ma
centralina.
poi gli allenamenti li fate in inglese o
In
in
inglese, ecco, quella è una cosa, in inglese, sì. Da un paio d'anni sì, quando c'era Coach Vincent, lui parlava italiano, aveva imparato l'italiano, ma non è tanto il fatto del coach, perché poi c'erano giocatrici straniere, lui parlava
Certo.
italiano. E questi ultimi 2 anni abbiamo più giocatrici straniere, quindi è necessità, siamo più stranieri che italiani, quindi c'è necessità di parlare in
Quindi
inglese.
ragazzi, studiate l'inglese perché è utile.
Assolutamente sì, assolutamente
Anzi,
sì.
direi indispensabile.
Sì.
Ascolta, passiamo all'esperienza della nazionale, quindi nazionale A e nazionali giovanili. Io ho una curiosità di questo tipo qui. Similarità e differenze tra le due realtà, cioè tra la nazionale A e la nazionale senior, diciamo la nazionale giovanile, e soprattutto differenze tra le nazionali e i club.
Ok,
Bella
potremmo
domanda.
farci un
Un
po',
simposio.
sì, solo su questo. Allora, la cosa che c'è in comune è che vesti la maglia azzurra. E questa cosa qua non te la toglie niente, che tu sia under 13 al trofeo BAM, che tu sia senior all'Europeo, vesti la maglia azzurra e quell'emozione lì non te la toglie niente di
E
niente.
questo
Quindi,
ce lo dice chiunque abbia avuto la fortuna di partecipare a attività
è una
della
cosa
nazionale.
unica. Io, se dovessi veramente regalare un sogno a chiunque, è quello di fare un'esperienza in azzurro. Che sia allenarsi, che sia fare una competizione ufficiale, non ufficiale, ma è una cosa unica e che paga tante volte anche perché ti senti la responsabilità addosso di rappresentare la tua nazione. E quindi questa cosa è comune, sicuro, linea, tiro una linea su questo, sono sicura al 100%. Poi, per quanto riguarda invece l'approccio che c'è con la nazionale giovanili e nazionale senior, sono cose due cose molto diverse, nel senso che parto dalla nazionale senior, si è focalizzati e finalizzati al risultato, punto. E quindi questa cosa qua ti porta ad essere molto ad avere una visione molto legata al momento in cui hai la competizione importante da fare, per cui anche nella scelta delle giocatrici, nella scelta di tutto quello che può essere il percorso che devi fare con il gruppo squadra, che sia nei 2 anni di preparazione, le qualificazioni, eccetera, però è finalizzato sempre a un obiettivo che arriva lì. C'è tanta condivisione con i club, tantissima. Io con i preparatori cerco di interfacciarmi senza invadere nella loro realtà, però di interfacciarmi il più possibile per avere appunto condivisione nel percorso che fanno le ragazze, 90% in club e 10% in nazionale, e quindi diciamo che c'è un approccio di questo tipo. Con le nazionali giovanili invece anche se non si vedono tantissimo le ragazze, perché comunque sono sempre momenti di raduni, pochi giorni, o comunque al massimo l'esperienza dell'Europeo giovanile che ti porta magari a stare un mese assieme d'estate, è sempre un qualcosa in prospettiva, quindi di costruzione. Si ragiona sempre sull'atleta che quest'anno fa l'Europeo, l'anno prossimo farà e poi farà, e quindi è un qualcosa che è sempre un po' in divenire. E per la parte di preparazione, l'idea è quella di appunto seguire queste ragazze nella loro crescita. E alcune entrano nel giro della nazionale e ci restano, altre magari riescono e poi rientrano, perché comunque quando sono giovani ci sono tanti fattori che possono incidere e modificare il percorso delle ragazze, per cui da quel punto di vista è un qualcosa più a lungo termine. Con le giovani in nazionale mi sento di dire anche che si manda anche un messaggio a loro. Per me, come l'ho fatto negli anni quando facevo la preparatrice con le nazionali giovanili, era di educarle a un modo di essere atleta. E quindi, soprattutto per quella che è la parte di lavoro fisico, io la sottolineo questa cosa sempre: abbiamo la fortuna noi preparatori di non avere la palla che ci distrae. Quindi lì proprio sei al netto del dire ok, ti spiego cosa vuol dire fare l'atleta. Cosa vuol dire correggere, cosa vuol dire mettere l'attenzione, cosa vuol dire non accontentarsi, cosa vuol dire far fatica senza il pallone che ti distrae, perché poi quando giochi c'è sempre questa cosa di mezzo del gioco. E quindi in nazionale, dove appunto vesti la maglia azzurra, il contesto è importante, è tutto molto più di valore, non che in club non sia così, però anche le ragazze si sentono di essere in una realtà molto più importante per quello che percepiscono, ecco che il messaggio che arriva a loro è ancora più
Forte.
incide ancora di più, no? E questo per me è importante perché poi loro ritornano in squadra con le
Se lo
compagne.
possono
Se riescono ad
portare
essere un
dietro.
esempio, anche solo facendo vedere due cose, che può essere uno sguardo più attento, che può essere un dettaglio, che può essere, per me abbiamo già vinto. Cioè, il lavoro che si fa nella nazionale giovanile è sulle atlete, è un percorso di crescita per le atlete. Ma è anche un qualche cosa che poi mi auguro sempre che si ripercuota anche sull'ambiente dove loro ritornano. Poi magari no, perché ovviamente dipende da loro tanto, però cercare di proferire il verbo è un qualche cosa che per me è sempre stata una cosa che conta forse di più che non ok, è riuscita a fare l'esercizio o corre in 3 secondi in meno uno sprint o queste cose qua.
Certo, tu hai parlato adesso di
basket giovanile ovviamente d'eccellenza, parlando delle nazionali giovanili, e sei stata istruttrice mini basket e allenatrice, e ci piacerebbe così che tu spezzassi una ulteriore lancia, perché lo fate quotidianamente col vostro lavoro, il vostro impegno nei corsi dei preparatori della FIP, però insomma nell'importanza della preparazione fisica, prima ancora motoria, nelle fasce più piccole di ragazzine e ragazzini, under 13, under 14, fino ovviamente agli ultimi anni anche del percorso di settore giovanile, l'under 19, under 18, ovviamente con obiettivi diversi a seconda dell'età, però l'importanza che questi prerequisiti motori, poi fisici e il lavoro atletico possano dare come volano esponenziale anche al lavoro tecnico degli allenatori. Negli anni penso sia molto migliorata la situazione nel nostro panorama nazionale, Veneto nel modo specifico, però non è mai abbastanza questo, allora, un'autorevolissima, ci
Assolutamente.
piacerebbe
Sì.
così un messaggio
Allora,
forte
metto un
anche.
asterisco.
Vai.
Non ho risposto alla seconda parte della domanda di
Qual era?
Massimo,
Ah, la
del confronto,
differenza.
delle
Sì, è
differenze,
vero.
però lo mettiamo da parte un
Dai,
attimo, perché
mettiamola da
adesso rispondo a
parte,
questa cosa
vai.
qua.
Perché Massimo fa 7 domande e una attaccata
Sì, è vero,
all'altra.
lo ammetto, chiedo
Mi è
scusa.
venuto in mente che non avevo finito di
Hai
rispondere.
tornata la voce rispetto alla
Hai
puntata
capito? Ma
precedente,
non sono
vale.
ancora. Sì, ormai sono partito, vai.
Ok, allora, sì, questo è un argomento che non riguarda solo la pallacanestro, è proprio nella
Una
nostra
cultura, sì.
quotidianità. E devo dire, io sono, non so quanti anni sono che opero nell'ambiente preparazione fisica, ma da istruttrice, dunque io ho iniziato nel 99, quindi diciamo una ventina d'anni, diciamo che siamo su una ventina d'anni come istruttrice mini basket quando avevo iniziato. E ho anche giocato prima, quindi ho anche una memoria storica da
Certo.
prima. E sono cambiate tante cose, sono cambiate tantissime cose, dalla figura del preparatore che non esisteva una volta a livello giovanile, parlo ovviamente, e fino ad arrivare ad adesso che è una figura indispensabile. Non perché ci siamo inventati una figura nuova da dire buttiamola dentro, ma perché se effettivamente magari 20 anni fa non era così indispensabile che ci fosse uno che ti faceva correre, saltare, c'era un qualcosa in più. Adesso i ragazzini e le ragazzine che vengono in palestra non corrono e non saltano e quindi hanno bisogno di una persona che gli spiega come si fa. E questa è una cosa, purtroppo, dico purtroppo, a cui dobbiamo fare grande attenzione. Dall'altra parte, senza metterla in negativo, nel senso che è un semplice fare una foto di quella che è la realtà, senza dire era meglio una volta e peggio adesso, queste cose che sono proprio da vecchi, le considerazioni che si fanno quando si
Stava
diventa
meglio
vecchi,
quando
si stava,
stava
hai capito?
peggio.
Esatto. Però è una considerazione che cioè, va tenuta presente questo. E le abitudini di vita quotidiana dei ragazzi, dei ragazzini che entrano in palestra sono cambiate totalmente, completamente e totalmente. Dal semplice non vanno più a scuola in bici o non vanno in macchina, che i genitori li accompagnano, passano tantissimo tempo seduti, non sono abituati a fare dei giochi non organizzati fuori. Io non sto dicendo neanche che si giochi, però il dire ok, troviamoci all'aperto a fare una partitella di calcio oppure arrampichiamoci su una pianta o andiamo a lanciare i sassi nel fiume. Queste cose, un po' perché non ci sono più attorno, non ci permettono non permettono ai ragazzini di giocare in maniera spontanea. E quindi, quando ti arrivano in palestra, devono capire come si fa a correre, saltare, muoversi. E quindi è un contesto completamente diverso. Ecco che la figura del preparatore, prima di andare a pensare al condizionamento fisico per giocare la partita, è proprio un prepararli a praticare lo sport. Prepararli a uno sport impattante come la pallacanestro, dove si fanno dei gesti tecnici di altissima intensità anche per i bambini piccoli. Non dobbiamo essere LeBron James per fare gesti importanti, perché rapportato anche una semplice partitella under 13 è impattante per un ragazzino under 13. E il ruolo del preparatore è fondamentale. Io a Schio, quando ho iniziato a fare la preparatrice, l'inizio è stato abituatevi a questa figura, cioè io sono un preparatore, verrò una volta alla settimana, era una volta alla settimana, quindi pochissimo, però verrò una volta alla settimana in palestra, non vi faccio fare le cose con la palla, una roba diversa, quindi era un abituarle. E all'inizio, devo dire anche dall'esterno, le famiglie, perché poi io Le portavo anche in sala pesi, voglio dire, quindi queste ragazzine che facevano pesi e cose, mamma
Sì, un
mia,
retaggio culturale
capito?
di...
C'erano tante cose, un po' da muri da abbattere, che poi in realtà sono stati facilissimi da abbattere perché era semplicemente un abituarsi, però appunto anche, a volte arrivavano anche magari le famiglie o l'allenatore, diceva: ma cosa, ma siamo sicuri, ma invece di fare tre quarti d'ora mi fai mezz'ora, togliamo, e dicevano: ragazzi, non avete capito. Un po' alla volta che ci siamo abituati a questo tipo di mentalità, siamo arrivati ad avere come quotidianità ogni allenamento. C'è il lavoro fisico, quando c'è il preparatore lo fa il preparatore, se no la squadra è abituata a fare una piccola
Anche
parte. Abbiamo
in autonomia nei gruppi un po'
educato
più
anche gli
evoluti, cioè,
allenatori,
poi gli allenatori,
abituato le
certo.
giocatrici, poi quando c'è l'abitudine si va, ed è ancora troppo poco. Ed è ancora troppo poco perché se andiamo a guardare le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, il ragazzino dovrebbe fare almeno
Sì.
più di un'ora di attività intensa, intensa ogni giorno, più di un'ora. I bambini piccoli dovrebbero muoversi quasi 20 ore al giorno, cioè ci sono delle cose veramente che uno dice: ma stiamo parlando di mondi completamente diversi, però siamo veramente distanti. E quindi la figura del preparatore è fondamentale, ma è indispensabile a questo punto, in questo momento storico di quella che è l'attività fisica per i giovani, se lo fa nel modo giusto.
Ah, sì.
Perché
E
tante
quindi dai,
volte.
presidenti delle associazioni
Sì.
sportive padovane, venete, nazionali, avvaletevi di figure professionali e
Assolutamente sì.
competenti come
È
preparatori
un
fisici, è
investimento,
un
su questo
investimento per i vostri
è un
ragazzi.
investimento. Se io dovessi scegliere se mettere un preparatore in una squadra senior, in una squadra giovane o in un settore giovanile, io faccio l'investimento sul settore giovanile e do una garanzia alle famiglie che si fa un lavoro per i ragazzi, ed è sicuramente un qualche cosa che fa bene anche dal punto di vista poi dei risultati, perché appunto quando un ragazzino riesce a muoversi meglio, riesce anche a eseguire meglio i gesti, ha più soddisfazione, si appassiona di più, quindi diventa anche un circolo virtuoso per quello che poi può essere il miglioramento del ragazzo stesso.
Eh sì, assolutamente d'accordo. Recuperiamo il volo prima del
La
time
domanda di
out, la
prima.
domanda, cioè della differenza un po' tra fare un'attività quotidianamente dentro un club e invece, per quanto è la nazionale, poi vado su cicli, ma
Sì.
diciamo in un arco temporale molto ristretto come il raduno pre-evento e l'evento. Era
Ed evento.
questa giusto la...
Sì,
Scusa
esatto, ok, quindi
se
ci riagganciamo,
rilanciamo.
facciamo un ritorno indietro
Non
e
è un
andiamo.
problema.
Ok, allora, le differenze principali è il tempo che hai a disposizione. Adesso noi ci stiamo preparando per Eurobasket 2023 e dobbiamo ragionare veramente in poco tempo e più efficace possibile, per cui in realtà quello che io faccio come lavoro nei 30 giorni di preparazione, mettiamo che siano 30 quando sono tanti, parte prima, cioè io adesso già inizio a capire come impostare eventualmente il lavoro per le ragazze che non arriveranno in finale scudetto e saranno poi nella squadra, quindi ci sono una sorta di programmazione a lungo termine, e dove però poi ci si focalizza veramente in poco tempo, quindi il lavoro che fa il preparatore è come adesso con il club, in questo momento mio, finale, dove arrivo che la barca sta andando ed è solo da mantenere nella rotta. E col club invece si parte con un lavoro che vede costruzione a inizio stagione,
Preciso, certo.
che non vuol dire fare chissà che grandi lavori di precarichi o cose del genere, però è proprio un percorso che fai un po' alla volta di costruzione, anche di creare delle abitudini con le atlete. Come dicevo prima, con la senior, con la nazionale senior, c'è tanto confronto con i preparatori e è fondamentale il dialogo anche per capire appunto come stanno le ragazze. Poi lì è proprio riuscire ad avere la fotografia chiara di come sono le ragazze quando ti arrivano. Quindi c'è tanto lavoro anche da parte dello staff medico e sanitario che deve allinearsi su quello che sono poi le condizioni fisiche delle atlete che arrivano e di conseguenza anche il mio lavoro, appunto per essere efficaci in pochissimo tempo, non si può sbagliare.
Ah, sì. Suona la sirena, beviamo un goccio d'acqua e ci facciamo un time out con il nostro professore
Pronti
preferito.
ad ascoltare, Simo.
Ciao Nick, ma soprattutto ben ritrovato, Max. Oggi vorrei proporre un salto indietro più lungo del solito. Se un evento successo millenni fa è ancora in grado di dirci qualcosa oggi, io credo meriti la nostra attenzione. Torniamo quindi indietro al IV secolo a.C., quando Aristotele, che con il suo pensiero è uno dei fondamenti concettuali di noi occidentali, istituisce la sua scuola alle pendici di un colle nei pressi di Atene. Non dirò nulla a riguardo del pensiero aristotelico, almeno non questo giro, ma vorrei concentrarmi sui luoghi che egli frequentava. Aristotele infatti fonda il Liceo, così chiamato perché la località ospitava un santuario dedicato ad Apollo Licio. E dove teneva le sue lezioni uno dei padri del pensiero occidentale? Beh, in una palestra. Da qui il nome ginnasio che ancora oggi caratterizza i primi anni di scuola per quelle brave ragazze e bravi ragazzi che scelgono di iscriversi al liceo classico. Aristotele e i suoi allievi usavano discutere e dialogare passeggiando attorno ad un quadrato che veniva utilizzato per le esercitazioni fisiche. Insomma, molte delle riflessioni più profonde che riguardano noi esseri umani sono state fatte al tempo in una struttura sportiva. Da questa considerazione sorgono almeno due domande. La prima: il pensiero aristotelico sarebbe stato lo stesso senza questa struttura? Beh, penso che questa domanda possa risultare forse più noiosa agli appassionati di questo podcast e quindi propongo di lasciarla da parte. Con la seconda domanda invece può aiutarci l'ospite di oggi, ovvero: quanto importanti sono delle strutture sportive adeguate per garantire una performance migliore? Se pensiamo poi in particolare alla preparazione fisica delle nostre atlete e dei nostri atleti, è bene chiederci quanto l'utilizzo di attrezzature specifiche possa essere determinante. Insomma, la preparazione fisica è una questione strutturale e quindi forse dipende più dai dirigenti sportivi o addirittura dai politici, o è una questione che riguarda la dedizione di chi scende in campo, tecnici o giocatori che siano, e un'attenzione per l'aspetto motorio oltre a quello meramente tecnico?
Ringraziamo il prof Simone, grazie per l'intervento.
Anche per farsi delle domande e permetterci di non rispondere.
Esatto, soprattutto per permetterci di non rispondere.
Su Aristotele, esatto. Il liceo e il ginnasio.
Kate, ti giro la domanda di Simone. Quanto sono importanti le strutture e le attrezzature? Indispensabili.
Indispensabili a dir poco, ma non essenziali. Sicuramente è importante avere le strutture adatte per poter fare la pratica sportiva in generale, e questo permette avere spazi disponibili. Permette appunto di fare più proposte varie agli atleti e agli atleti. Tante volte mi metto nei panni del preparatore, l'ho vissuto, dove devi far fare del lavoro fisico in 10 metri quadri con le colonne in mezzo e magari la gente che passa, perché quello è lo spazio che hai a disposizione. È ovvio che non è la situazione ideale e ottimale. Se vediamo facilities che ci sono negli Stati Uniti o altre realtà, infatti, e dici: Madonna, è come avere la Ferrari e magari poter fare tutto quello che fanno loro in strutture del genere. Io ho avuto la fortuna di parlare con coach che lavorano in high school, quindi non parliamo di professionisti, ma proprio la realtà scolastica, dove hanno degli ambienti che sono straordinari, possono far allenare ragazzini in palestre con strutture ottime, e questo dà loro la possibilità di fare proposte e far fare esperienze di qualsiasi tipo ai ragazzi. Non dico che sono fondamentali ma non essenziali, perché poi tante volte è proprio anche l'arte del preparatore, ma anche dell'allenatore. Però l'allenatore è un po' più vincolato al campo da basket, quindi
canestro,
esatto, quello c'è e palloni e canestri e ci siamo. Per il preparatore invece a volte si aprono gli scenari più vari e possibili, e quella è una cosa che non si trova nei libri, non ci sono manuali, non c'è niente. L'arte dell'arrangiarsi e del capire come sfruttare il più possibile e rendere ottimale quel poco che si ha a disposizione come spazi, intendo, e come strutture. È un valore aggiunto, devo dire che chi riesce a lavorare nelle condizioni peggiori è chi poi, quando si trova nelle condizioni migliori, trova tutto facile, perché io l'ho vissuto, mi sono trovata tante volte a dover risolvere dei problemi o dire: ok, come faccio a far stare 20 persone in uno spazio piccolo, faccio i turni, organizzo gli esercizi, metto, fai, incastra, trova, si trovano le soluzioni. Poi quando effettivamente hai magari a disposizione qualcosa di più, puoi fare molto meglio. Per questo dico non è essenziale. Per quanto riguarda l'utilizzo dell'attrezzatura, io sono sempre dell'idea che più cose si hanno a disposizione, meglio è. Il panorama di offerta che c'è a livello sportivo è veramente dei più vari, c'è di tutto e di più. L'importante è riuscire a utilizzare nel modo migliore quello che ti serve per quello che devi fare. Per cui anche la cosa più semplice, che può essere una funicella, può diventare lo strumento più utile e importante per quello che devi fare, come magari un'attrezzatura super tecnologica e di avanzato livello ti complica la vita e va a ridurre la qualità del lavoro che fai. Per cui da questo punto di vista è sempre in base a quello che tu devi fare, a quello che ti serve, l'utilizzo dell'attrezzatura è un po' fine a quello che poi è l'utilità che ne fai. E è ovvio che più cose hai a disposizione meglio è. Questo
però, come dicevi tu, sicuramente la componente anche un po' di fantasia, dal luogo in cui fare questa proposta all'attrezzatura da utilizzare, il manico di scopa eccetera, comunque in quelle realtà dove hanno meno possibilità, può essere veramente una leva ulteriore perché i preparatori sperimentino nei limiti degli obiettivi e della finalità della proposta che vogliono fare, però ci si può mettere tanto del proprio anche su tutto questo.
Sì, sì, e molte volte io ho visto con l'esperienza che uno stesso esercizio che all'inizio, perché inesperta, facevo semplice, è lo stesso esercizio che faccio adesso, ma con molto valore in più, perché all'interno ci ho dato grandi significati, che possono essere l'esperienza che fai, lo studio, la motivazione. Ecco che quindi anche utilizzare uno strumento che può essere una cosa semplice come un manubrio, come una funicella, come un elastico, qualsiasi tipo di attrezzatura che tu si vada a utilizzare, diventa un valore aggiunto nel momento in cui tu lo usi nel modo più utile possibile.
Eh sì. Bene, interessante. Allora, passo a una domanda che di solito sono le domande mie, quelle un po'. Allora, abbiamo capito che confronto...
dai, tranquillo. Puntini. Come va? Allora, finisce le frasi delle categorie.
Esattamente, si può. Allora, sicuramente...
Te la lascio fare.
Ti ringrazio, che buono. Allora, dal dialogo e del confronto con i colleghi e con le colleghe, perché abbiamo capito che il mondo della preparazione atletica è un mondo in cui c'è parecchio dialogo e confronto, sì. E questo mi piace moltissimo. E dalla tua esperienza che abbiamo scoperto del futsal maschile...
Rubato da Idee in Ghisa,
esatto.
Un podcast sulla preparazione fisica. C'è Caterina, ospite di una puntata di un paio d'anni fa, per chi volesse approfondire aspetti più tecnici, specifici... della preparazione, rimandiamo, tanto noi non abbiamo...
Interessante. Sì. Io ho capito il 45%, poi...
È già tanto.
Sì, no, futsal l'abbiamo capito.
Esatto. Allora, una domanda che comunque, tra l'altro, l'hanno fatta anche a me, da un punto di vista tecnico. Quali differenze ci sono, se ci sono, tra la preparazione fisica dei maschi e delle femmine?
Ok, è la domanda che mi trovo perennemente.
È un po' un classicone.
Sì, è un classicone, proprio non muore mai.
Max è rassicurante come quelle cose che ci sono sempre, quindi è una domanda.
Allora, differenze nella preparazione fisica maschi e femmine, onestamente non ce ne sono, non perché non si debbano fare distinzioni, ma mi piace pensare che le differenze ci sono sulla peculiarità dell'atleta e non sul fatto che sia un maschio o una femmina.
Sul singolo individuo,
così come in una squadra di 12 atleti maschi hanno delle differenze nell'approccio del lavoro che si fa con loro, così come allo stesso modo è con le ragazze e così nel confronto tra maschi e femmine. Possono esserci delle differenze nell'approccio, nel come si propongono le esercitazioni o comunque quello che viene fatto con le ragazze. Devo dire che da un punto di vista della curiosità o comunque del capire il perché si fanno certe cose, le ragazze sono un po' più attente da questo punto di vista. I maschi fanno pensano più poi al risultato, quindi al punto d'arrivo, mentre con le femmine magari è un po' più ma perché si fa questo piuttosto
anche
che quello,
processo, quindi,
un po' più sul processo, esatto, un po' più sul dettaglio, poi anche proprio sul dettaglio che seguono molto di più mentre con i maschi è un po' meno sul dettaglio, ma un po' appunto più sul risultato, su quello che si riesce poi a produrre alla fine. E in termini assoluti ci sono delle differenze però appunto di approccio perché le ragazze hanno delle caratteristiche diverse rispetto ai maschi strutturali e che quindi poi comportano anche delle scelte più dal punto di vista, mi sento di dire, preventivo che prestativo. Possono avere appunto degli approcci un po' diversi, ma in
Cioè, su
realtà.
proprio dove magari il logorio dell'attività possa incidere,
Sì,
magari chi
diciamo
sulle
che,
ginocchia, chi su altri
ecco,
tipi
diciamo
di
che
articolazioni, in modo.
come si può dire, il tarlo, comunque la spada di Damocle che c'è nella pratica sportiva femminile è appunto il discorso degli infortuni, un po' perché, collegandoci a quello che dicevamo prima dei
Sì.
giovani, le ragazze crescono adesso ancora meno predisposte all'attività fisica, un po' perché ci sono questi stereotipi, quello che viene avanti come cultura della giovanile non sportiva è quello di non fare sport, cioè di non muoversi tanto, a meno che non siano i balletti di TikTok, queste robe qua, voglio dire. Quindi, no, stiamo parlando di una
Sì,
realtà che è questa, ma
sì,
una volta c'erano ragazzine che erano molto più dinamiche. Quindi si parte da un livello ancora più basso di efficienza motoria per le femmine rispetto ai maschi che comunque hanno comunque una di base, meno rispetto a prima, però un minimo di esperienza motoria in più.
e quindi quando poi c'è la sovraesposizione
E quindi poi quando
dell'agonismo
c'è. Esatto, e
è
quindi poi bisogna fare
il
ancora
lato
più
negativo, sono
attenzione
gli
con loro.
infortuni,
Se già
certo.
sono predisposte ad avere, perché struttura fisica, non entro nello specifico, però ci sono delle predisposizioni maggiori al rischio di infortunio per le ragazze e anche a componenti meno prestative da un punto di vista biomeccanico. Ecco che per chi fa lavoro fisico questa sia un'attenzione in più che va data. Da un lato semplifica il lavoro del preparatore, perché se con i maschi c'è una varietà e un panorama molto vario di possibilità di rischio di infortunio che può andare dalla spalla, alla caviglia, al ginocchio, alla schiena, con le ragazze sappiamo che c'è tanta attenzione sul ginocchio, ad esempio, o delle peculiarità
Questo può aiutare
e
proprio,
quindi diciamo che è
certo.
un po' più indirizzato il lavoro da questo punto di vista qua, sì. Questa
Bene,
potrebbe
quindi.
essere una differenza, però in realtà l'approccio è uguale. Io quando lavoravo con i maschi e con le femmine, in parallelo futsal maschile e pallacanestro femminile, a parte qualche esercitazione sport specifica
Chiaro.
diversa, però poi lo stile e il metodo che utilizzi è lo stesso.
E ora facciamo la domanda del secolo: quando finiremo di farti questa domanda? No,
No, no,
no, vabbè, però la risposta, la domanda,
però.
che anche pare fosse Oscar Wilde che diceva che non esistono domande imbarazzanti, possono esistere al limite risposte imbarazzanti. In questo caso invece non è la domanda magari che è importante, ma è importante la risposta che tu hai
Sì.
dato, e quindi mi
Sì, no,
soffermerei su
interessante.
questo aspetto
Anche se
che
secondo
conta il
me.
singolo individuo e
Esatto. Posso
non maschio o
completarla? Posso
femmina.
completarla? Ho la netta sensazione che sia molto interessante mettere una preparatrice atletica a fare attività, preparatrice fisica a fare attività a una squadra maschile, perché noi maschietti siamo degli imbecilli, apriamo la ruota del pavone e moriamo piuttosto che fare una brutta figura.
Questa
Confermo.
è una cosa che posso dire personalmente di aver vissuto, sì, confermo. Confermo che l'orgoglio maschile, nel momento in cui una donna gli dice dai,
Muoio, ma non mi
piuttosto muoio,
fermo. ma non mi fermo. Con i
Ok.
maschi sarebbero partiti insulti, litigi. E invece io ho avuto questa bellissima esperienza di futsal ad alto livello con atleti professionisti. Quindi non stiamo parlando del dopolavorista che magari ha gli
Certo.
umori della giornata di lavoro. Non si sono mai tirati indietro, ma c'erano dei momenti in cui capivo che era perché era una donna e non, quindi si tappavano la bocca e pur di riuscire a fare quello che gli dicevo di fare, andavano.
Quindi consigliamo ai presidenti di prendere delle preparatrici per le squadre maschili.
Preparatori o preparatrici, l'importante è che ci siano e siano competenti e
Esatto.
preparate,
Assolutamente, la competenza
assolutamente.
soprattutto.
Quando abbiamo volutamente informato della tua presenza a Pick and Pod, i preparatori fisici con cui siamo un po' più in contatto e che sappiamo che ci ascoltano, ma insomma anche non dovessero ascoltarci non è un problema, comunque ci sono arrivate alcune domande da parte loro che sembrano più una richiesta così di consiglio, e per cui se tu sei d'accordo potremmo fare questo angolo dei consigli.
Va benissimo.
Ok, grazie. Allora,
Nelle cosiddette minors il preparatore può diventare anche un po' il confessore sia dei giocatori che del coach. Tu ci hai spiegato un po' più ad alto livello del concetto della centralina,
sì.
Ok, a livelli magari un minors è un po' più proprio quello che prima dell'allenamento, dopo l'allenamento si fanno le due parole in spogliatoio o fuori in parcheggio, e dovendo a volte svolgere appunto un ruolo un po' di mediazione psicologica tra le varie componenti. Cosa consigli, che consiglio puoi dare così alle giovani preparatrici o ai giovani preparatori che dovessero trovarsi in questa situazione di essere tirati
da una parte all'altra? Ok, non è una posizione semplice, anche perché tante volte ci si trova ad essere, soprattutto non ad alto livello, amici e dei giocatori, amici dei tecnici, che magari non è un'amicizia vera, però è un rapporto di confidenza o comunque di fiducia che si instaura, che è una delle cose belle dello sport e della vita quotidiana di chi fa sport di squadra. E per chi si trova preparatore, in questo caso in una posizione del genere, la cosa che io mi sento di dire e che vivo quotidianamente, perché è una cosa che ripeto anche a me stessa, è di mettere qual è l'obiettivo e qual è lo scopo principale per cui siamo qui. Per cui nel momento in cui vivo in una realtà di alto livello è il risultato, e quindi nel momento in cui devo remare o capire o interpretare o tradurre a varie parti quello che mi sta arrivando addosso, la finalità è quella, il bene comune è quello. Nella realtà di più basso livello può essere il benessere della squadra, può essere una situazione in cui i giocatori non si sentono bene perché non si va a bere la birra troppo spesso e bisogna fare una pizza in più, cioè può esserci un malessere di questo tipo, la vita della squadra, e quindi capire che la direzione è quella, oppure che se invece un settore di una squadra giovanile dove bisogna portare avanti il gruppo perché devono fare un percorso e quindi c'è bisogno di indirizzarlo in un'altra parte, cioè prima di tutto capire qual è l'obiettivo per cui siamo lì. E poi nel momento in cui si fa da tramite, c'è sempre l'altra cosa importante, è di non mettersi mai noi in prima persona davanti, cioè sono sempre io a disposizione dell'atleta, io a disposizione del coach, io mi metto in secondo piano, non è il mio ego o io che devo spiegare agli altri cosa devono fare, ma cerco di capire cosa loro mi stanno dicendo per fargli capire cosa loro effettivamente vogliono fare, cioè non è mai un, come si può dire, condizionare in base a quello che voglio io, ma cercare sempre di interpretare quello che poi è la realtà che si sta creando. Non è facile quando si instaurano dei rapporti, e questa cosa è forse anche questa è una cosa che sui libri non si trova, che fa parte del momento in cui si vive, nella realtà in cui si sta, ad alto livello, a basso livello, minors, qualsiasi livello in cui, giovanile, qualsiasi realtà in cui ci si trovi, però è sempre un mettersi a disposizione degli altri.
Certo.
Secondo me questa è una cosa importante.
Lavorare dietro le quinte,
ecco, questa è una cosa che mi piace, tante volte, a volte dispiace, perché ci sono dei momenti in cui magari non si viene gratificati, sai, poi i riflettori sono sul giocatore, sul coach, sul club, ci si dimentica di tutte le figure che ci sono dietro. E adesso pare una coincidenza, però ieri prima della partita, noi arriviamo sempre un paio d'ore prima e c'è un fremito di persone che ruotano attorno alla realtà della squadra, e dice: ok, ci sono 12 giocatrici, ma ci saranno 45 persone attorno che nessuno sa neanche chi sono, cioè noi ci conosciamo,
certo,
tutti, c'è un team allargato che fanno un lavoro enorme, cioè preparatore, fisioterapisti, ma parlo dei fotografi, di quello che fa il custode, cioè siamo tutti a disposizione di questa realtà a tutti i livelli, e tante volte la gratificazione sarebbe piacevole, perché magari sentirsi dire hai fatto un buon lavoro o una piccola attenzione in più è un qualcosa che ti dà una spinta, comunque ti dà un valore aggiunto. Ci sono persone che hanno questa sensibilità,
sì.
Tante volte capita il coach che ringrazia lo staff, che ringrazia, cioè ci sono queste cose che avvengono per fortuna, però tante volte ci sarebbe anche bisogno di sentirsi un po' gratificati. Ecco, questa frustrazione che viviamo noi che siamo dietro le quinte, non dobbiamo usarla per mettersi davanti,
certo,
capito? Questo
chiaro,
intendo, ed era quello che volevo dire prima.
Sì.
Ok, settore giovanile, che suggerimenti possiamo dare per quelle realtà senza preparatore? Da 3 allenamenti alla settimana, da 1 ora e mezza se va bene. Che suggerimenti possiamo dare agli allenatori e agli istruttori? Quali priorità possiamo indicargli di portare avanti?
Un po' sull'assenza di spazi o di materiale, attrezzature, aveva già accennato
sì, questo. Sì.
Intanto il primo consiglio sarebbe a, non tanto agli allenatori e agli istruttori, ma ai loro dirigenti,
prendete il preparatore.
Questo abbiamo detto. Però sì, in quelle sì, situazioni proprio diciamo
di
attività di promozione del basket sociale,
allora,
ludico, ricreativo.
Fermo restando che grazie a Dio i gradoni sono stati eliminati.
I gradoni sono stati eliminati,
ho ancora degli incubi.
Mamma mia,
che palestra ti alleni,
anche questo è vero.
Allora, sì, quando si trova in una situazione di questo tipo, io quando mi trovo a parlare con chi milita nell'ambiente giovanile, dico sempre che hanno una responsabilità enorme per quel poco che riescono a fare, perché se ragioniamo su una giornata di 24 ore dove hai 1 ora e mezza solo di tempo per poter fare dell'attività sportiva, il primo consiglio è che sia 1 ora e mezza fitta, non devono fermarsi mai, cioè deve essere una cosa veramente dove poco si parla e tanto si gioca, si fa, si stanno sempre attivi. Ecco, questa è la prima cosa importante. Poi i contenuti, però tante volte mi capita di, ma anche vedo anche il nostro settore giovanile o comunque anche altre realtà, momenti in cui hai 1 ora e mezza di tempo e se vai a vedere effettivamente quanto tempo i ragazzi si muovono, si parla veramente di 20 minuti, 25 minuti di fase attiva. Chi ha fatto corsi o sa di cosa si tratta quando si parla di fase attiva, le file, non facciamo le file, queste cose qua.
Certo.
Però metterselo proprio come obiettivo per chi lavora anche a basso livello, dire ok, questi ragazzi non si muovono, già facendogli fare 1 ora e mezza viva è già tanto lavoro, quindi già vedi i risultati, perché da 0 ad arrivare a 3 o a 4 ci arrivo, poi da 4 a 5 è difficile, però la partenza è importante, non perdere tempo, questo sì. Prima c'è convincere le famiglie magari a fargli giocare anche fuori a casa, fargli fare qualcosa in più, che vengano in bici in palestra o che li mandino a scuola a piedi, qualsiasi cosa che possa essere fattibile, perché ognuno ha le proprie realtà. Però per chi non ha preparatore e ha 3 allenamenti da 1 ora e mezza, è assolutamente fargli fare 1 ora, cioè sono 4 ore e mezza di...
Il campo, quindi volessero fare le 2 parole sulla partita appena giocata, allora a quel punto chiamiamole 1/4 d'ora.
Esatto, cioè quell'ora e mezza lì è sacra, dobbiamo fare solo attività, no? Continuare a tenerli, che siano basso intensità, alta intensità, però sempre vivi, sempre attivi e non perdere tempo, perché poi tutto il resto del tempo stanno fermi, quindi della giornata, quindi
certo,
che non stiano fermi lì.
Sì, questo è un bel consiglio. Un'altra curiosità, un altro consiglio che ti chiedono è, immagino potenziale un'altra puntata di un'ora, però insomma, come imposti il lavoro off season, nel senso, si parla sempre a volte parlando di preparatori un po' per stereotipo sulla pre-season, tu hai già menzionato,
sì,
non è che facciamo cose
sì,
magari il carico può essere un po' più spostato su altre cose, però l'off season invece per gli atlete di altissimo livello, un po' con la
sì,
nazionale chiaramente
sì,
ci hai già accennato, ma anche in generale, se ci sono dei lavori individuali, delle schede, e quali sono insomma le priorità che tu dai al tuo lavoro, diciamo, di tra una stagione e l'altra.
L'off season è il momento d'oro. È il momento d'oro perché non ci sono le partite, non ci sono le programmazioni degli allenatori a tutti i livelli, giovanile, senior.
Sì.
È proprio il momento in cui si può fare veramente il lavoro fisico, quando si guardano i libri dove ti dicono i carichi, le percentuali, le cose, metti su chili, richili, richili e fa. Ecco, lì è il momento in cui si possono fare queste cose qua, perché poi durante la stagione ci sono altri obiettivi, non c'è il tempo, devi proteggerli, gli atleti li vanno protetti, quindi non puoi rischiare tu facendo un esercizio diverso da quello che pensavi di fare, di metterli in condizioni di, appunto, di rischio. Durante l'off season è il momento in cui si riesce a fare un lavoro individuale, a volte riesco io direttamente a lavorare con le atlete, a volte mi interfaccio con personal trainer,
posso
che loro andare, hanno ad esempio ad alto livello, quasi tutte hanno,
si mantengono,
hanno un trainer, sì, hanno allenatori
con...
esatto, però il focus ad esempio con le ragazze è assolutamente di lavorare sulla forza, perché tornando indietro hanno delle caratteristiche per cui per loro il mantenimento della forza è fondamentale se non vitale, e il periodo estivo è il periodo in cui puoi veramente lavorare su quello, a volte migliorare, puoi anche fare dei passi avanti se hai costanza nel lavoro che fai, o comunque di mantenimento. Con i giovani è il momento in cui getti le basi per poi fare il passo avanti. Io ho avuto la fortuna di avere delle estati, strutture a disposizione per poter invitare le ragazze a... Io fortunatamente avevo tempo libero e sempre nell'ottica di sperimentare e di provare le cose. Ho fatto 2 mesi dove a disposizione delle ragazze delle giovanili facevo tutte le mattine lì, chi vuole viene e facciamo, non grandi programmi, cose, ma intanto facciamo attività, solo lavoro fisico. Quindi noi ci trovavamo per 2 mesi, era 3-4 volte a settimana, a fare un'oretta e mezza, un'ora e mezza di, che fosse un po' di sala pesi, che fosse lavori, esercitazioni, però è il momento in cui lì si puoi spiegare, correggere e buttare l'abitudine.
Un po' laboratorio della singola proposta, magari, esatto. Lì che dici sperimentare, quindi...
Esatto, e quindi hai la possibilità di costruire.
Bella.
Con le giovani è proprio una costruzione. Poi io quell'estate lì specifica mi è rimasta impressa, perché poi a settembre, quando siamo partiti a regime con gli allenamenti di basket, gli allenamenti delle cose, avevamo 4 marce in più su quello che era sia la velocità nel fare le cose che le ragazze sapevano già, ma anche proprio nel miglioramento che hanno avuto in campo nelle proposte che venivano fatte.
E quei lavori lì aumentano, io parlo un po' magari da tecnico, che a me l'estate piace un sacco, anche un po' la consapevolezza.
Assolutamente,
perché
sì.
Poi nei lavori che autonomamente possono anche fare,
sì, sì,
o
sì,
magari
sì,
durante l'attivazione, anche banalmente,
certo,
per allenamento, per partita, che siano concentrate. O
quella è una cosa, ecco, i lavori in autonomia e diciamo quelli dove la ragazza o il ragazzo sono... Mi piace parlare dei giovani,
sì.
Responsabilizzati da questo punto di vista, è un qualcosa, appunto quello che dicevo prima anche delle nazionali giovanili,
sì,
che ti dà un valore aggiunto, cioè loro capiscono l'importanza di questa cosa per se stessi prima di tutto e poi per quello che poi si dà in campo, diventa veramente un qualcosina in più. Quando tu riesci ad avere un ragazzo, una ragazza che ha questa consapevolezza, poi anche quando fai la proposta in campo hai una risposta, la vedi,
sì,
che ha una risposta diversa.
Sì. E sempre di giovani un po', ha già accennato,
sì,
molte cose Caterina, ma
sì,
l'ultima
domanda,
l'ultima richiesta
è quando e quanto individualizzare il lavoro nel settore giovanile e in che modo organizzarlo.
L'estate hai detto che può essere un buon momento,
sì,
in questo senso, per individualizzarlo di più. E nel settore giovanile, secondo te,
nel
c'è già
giovanile...
durante la stagione la necessità di individualizzarlo un po'?
Allora, questo è un cruccio che... ti direi di sì, ma ci sono delle priorità. E proprio per quello che dicevamo prima, della grande carenza che,
sì,
c'è dal punto di vista della conoscenza motoria, del bagaglio motorio che hanno i ragazzi, i giovani, anche se arrivano a 16, 17, 18 anni, sono talmente tanto generiche le carenze che hanno, che prima bisogna fare un lavoro a tappeto.
Mancando le fondamenta, per banalizzare,
capito?
Non andiamo,
esatto,
a mettere gli infissi di lusso.
Io sono assolutamente una promotrice del lavoro individualizzato, ma sono anche consapevole che ci sono appunto delle priorità generali prima, e nel mondo utopico di riuscire a fare 4 volte alla settimana preparazione con squadre che si allenano 4 volte alla settimana, quindi io anche solo 25 minuti ogni allenamento,
sì,
quindi un'attivazione generale, quello è il lavoro di base. Poi ci devo aggiungere un lavoro specifico. Ad esempio io con la prima squadra faccio praticamente le attivazioni degli allenamenti di basket, che se uno da fuori viene a vedere dice sono sempre le stesse cose, però quella per me è la goccia continua di prevenzione che faccio. Sono esercizi banali che hanno un senso in ottica preventiva di stimolo quotidiano e che mi danno una copertura minima. Poi ho il lavoro che faccio nei momenti di, che sia lavoro di sala pesi, qualche volta prima con le ragazze, chi viene fa, individualizzati, però quella base la devo mantenere. È come quando ti svegli la mattina, ti lavi i denti,
certo,
quello va fatto sempre. E lì è la stessa cosa. Con i giovani invece è proprio il contrario, cioè la fetta grossa è di generale, e se ho la fortuna poi entro nello specifico, perché tante volte si va a lavorare sullo specifico senza avere i prerequisiti base per poter dire ok, andiamo un po' più avanti. Ci sono le situazioni particolari, ci sono i ragazzi che hanno bisogno di cose specifiche, non è che non ci siano, però in termini assoluti, e io quando parlo in termini assoluti non parlo di settori giovanili di alto livello, ma di chi lavora nella realtà, certo. Perché poi questa è. E c'è una cosa di base che va fatta per tutti.
Quindi anche l'esperienza poi degli allenatori e dei preparatori si impara un po' ad asciugare, no? Perché si vorrebbero fare sempre miliardi di cose e poi bisogna anche un po' nel contesto andare un po' ad asciugare, perché c'è anche...
Si semplifica, ma quello che dicevo prima, le cose semplici che fai sono quelle più efficaci.
Caterina mi scuserà, ma sono commosso, ma se torno dopo non so quante puntate, sento già la sigla in sottofondo, la rubrica della mossa del giaguaro. La felina immaculata rubrica La mossa del giaguaro. Tutto quello che avresti voluto domandare e che per un motivo o per un altro non hai mai domandato. Max risponde.
A risparmio energetico e basso impatto ambientale.
Oh, e allora Max, tre domande. Ne avevamo qualcuna in arretrato già dalle puntate precedenti. E ritmo, come sempre.
Siamo pronti.
Vai, allora, la prima. Ti sento sempre parlare del basket femminile con passione. È stato il primo amore?
No, il primo amore si chiamava Loretta, io avevo 14 anni, lei 15, e non capivo assolutamente nulla del mondo femminile, un idiota completo.
E chissà che fine ha fatto Loretta, ma
non lo sappiamo.
Seconda domanda, cosa ne pensi dell'affermazione che un uomo può cambiare moglie, partito politico, credo religioso, ma di solito la squadra del cuore non la cambia mai?
Allora, l'uomo sportivo non cambia la squadra del cuore, l'uomo innamorato non cambia moglie, l'uomo religioso non cambia fede, e sono i partiti che cambiano gli uomini, non gli uomini che cambiano i partiti. Comunque ogni riferimento è a Mia Martini, gli uomini non cambiano.
È grande Mia Martini. Terza ed ultima domanda. Se ben ricordo, nel podcast precedente, quello Quattro Quarti di Bam, hai citato la fantascienza come uno dei tuoi generi letterari preferiti. Quali altri generi letterari o autori ti piacciono di più?
Ok, allora, tralasciando la fantascienza, chiaro, quindi vari Asimov, eccetera, certo, allora, direi Agatha Christie, soprattutto per i racconti di Poirot.
Gialli.
Gilbert K. Chesterton, soprattutto per le novelle di Padre Brown. George Simenon, soprattutto per il commissario, okay, Maigret. Certo. E poi una cosa che spaventerà qualcuno, perché Il pozzo del pendolo, Edgar Allan Poe.
Certo. Hai capito. Tu hai un tuo genere letterario preferito, Caterina, o degli autori che leggi più volentieri?
Ma in realtà no, leggo tanto.
Certo che ti piace la psicologia, perché...
Sì, mi piace. Leggo tanto
di questi aspetti,
sì, non ho in realtà degli autori specifici, più argomenti, ma vado a periodi, okay, per cui sì, non sono legata a un autore.
È ancora giovane,
ragazzi.
No, perché immagino che poi tutte le trasferte...
Sì, io leggo in continuazione.
Si legge? Sì. Ormai sarà praticamente molto in inglese, su studi e pubblicazioni.
Sì,
anche...
sì, adesso... Taglia. Ok, faccio tipo, passo a leggere il libro del Dalai Lama al thriller dove si ammazzano tutti i sangue.
Bellissimo!
Poi leggo, cioè mi faccio la parte, un libro pesante e un libro proprio ignorante. Per questo dico, non ho argomenti.
Ah, ma va benissimo, sì, come l'alimentazione, un po' di tutto.
Sì.
Ok, allora, un'ultima domanda purtroppo.
Dai, concludiamo questa meravigliosa chiacchierata con Caterina.
Allora, è una domanda che ci è stata appunto mandata da una preparatrice atletica che saluto molto, molto caldamente, perché...
Max dice sempre preparatore atletico, io cerco di dirgli che sarebbe preparatore fisico. Vabbè. Voi su questa sottigliezza vi fermate un po' però?
Ma un pochettino sì, però in realtà
nel parlato gliela concediamo.
Sì, dai, concediamogliela.
Okay. Allora, parti dicendo una preparatrice fisica.
Una preparatrice fisica a cui sono particolarmente legato.
No, perché c'è il vecchio retaggio culturale, facciamo l'ora di atletica.
Mamma mia.
Che è tremenda.
Ma in realtà questa è una cosa storica che è legata al fatto che l'atletica, i preparatori erano solo dall'atletica leggera.
Insegnanti della vecchia educazione fisica,
sì,
spesso
comunque...
magari venivano dall'atletica e mutuavano, no?
Esatto, quello che è cambiato tanto, che poi si dice una volta, quelli di una volta, quelli di adesso, in realtà è che è diventato sempre più sport specifico, per cui se prima era appunto chi lavorava nell'atletica leggera che andava a fare dei lavori nella squadra piuttosto che, Adesso, appunto, grazie a tutti gli studi, a tutto quello che è venuto avanti e che sta andando avanti ancora, e la ricerca che si fa, è sempre più sport specifico, quindi potrebbe essere il preparatore di
Eh
paracadute.
sì, addirittura, certo.
Ok,
Vabbè,
allora,
dai, non ti ho complicato
preparatore di
la
trisomie, grazie.
domanda.
Allora, sei presenza costante ai vari congressi cliniche della APFIP, Associazione Preparatori Fisici Italiani Pallacanestro, giusto? In cui questi congressi vengono invitati anche allenatori e preparatori di tutta Europa e, se non sbaglio, anche da fuori Europa. Mi dicono che a volte presenzi anche a conferenze all'estero, quindi un'ultima in Spagna e una a giugno a Praga.
Oh no, ad Atene, ero ad
Ecco,
Atene.
vedi, qui abbiamo corretto anche l'informazione. Allora, le due domande sono: cosa ti porti a casa ogni volta da questo continuo confronto con colleghi di realtà diverse da quella italiana? E c'è ancora molta diversità nella concezione della preparazione fisica tra le varie realtà italiana e straniera, o grazie a questi incontri si sta riscontrando una similarità e un adeguamento del pensiero?
Domandone in chiusura,
Da domandone in
praticamente.
chiusura, allora, cosa mi porto a casa ogni volta che partecipiamo o che organizziamo questi convegni? Tanta conoscenza in più, tanta curiosità, tante domande, a volte conferme, perché ci si trova di fronte magari dei colleghi che vengono d'oltreoceano e ti dicono delle cose che sono esattamente quelle che tu pensi. Oppure ti dicono esattamente il contrario, o ti portano delle idee o degli spunti che ti accendono delle lampadine o che ti fanno interpretare quello che già tu stavi facendo in un modo diverso. Quindi è un continuo stimolo. Si parte sempre con la valigia vuota e si torna a casa sempre con la valigia
Giusto,
piena. A
bello.
volte di conferme, appunto, a volte anche quello ho detto una cavolata, perché voglio
Ma
dire,
certo.
però è il senso critico quello che ti costruisci e che ti dà anche la possibilità man mano di crearti un bagaglio tuo, per cui veramente a volte non vedi niente di nuovo, ma dai valore aggiunto a quello che già stavi facendo. Ecco che mi collego di nuovo, l'esercizio semplice che io facevo senza sapere perché lo facevo. Lo arricchisco di significato e diventa sempre più di valore, anche con queste esperienze qua, e così in tutte le cose. Il fatto di confrontarsi con colleghi d'oltreoceano che hanno esperienze all'estero, o anche colleghi italiani che lavorano in realtà diverse dalla propria, ti dà la possibilità di vedere cosa c'è fuori e di non fermarti mai. Ecco, una cosa che mi sento di dire è quella di non fermarsi mai nel pensare di ok, ho capito, si fa così e tiro una linea. È come coi figli, no? Dice adesso ho capito come si fa, gli dico quella roba lì, fa quello ed è finito. Non è così, è un continuo divenire. Stessa cosa, identica nella preparazione, poi i capisaldi sono gli stessi, non è che si fanno cose completamente diverse. Però è una continua ricerca, un continuo approfondire un aspetto, a volte più magari legato a qualcosa che è di alimentazione, qualcosa più di prestativo, qualcosa più di psicologia, qualcosa più di. È un ambiente talmente ampio che più riesci ad andare a toccare, a sentire realtà diverse, più poi ti arricchisci in quello che tu fai e tu fai sempre le stesse cose. Per cui queste esperienze io le consiglio a tutti i preparatori, ma in generale anche ai coach, chi ha la possibilità di andare a sentire, vedere, è la cosa migliore. Io mi porto a casa sempre tanto, la fortuna grande magari di riuscire a fare da assistente a qualche bravo preparatore o bravo allenatore, perché ci si porta a casa ancora di più nella quotidianità. Però appunto sono sempre dei valori aggiunti dove si va con la massima umiltà a sentire tutti e poi ci si porta a casa quello che ci serve.
Eh sì, e noi ci portiamo a casa una grande puntata oggi.
Porca
Grazie
miseria, sul serio. Grazie
Caterina,
a voi.
davvero.
Possiamo dare un ultimo consiglio a una mamma? Posso?
Anche a
No,
due mamme.
siccome questa mi ha mandato in campo il boccio dicendo attento a non sudare, ecco, forse è meglio farli sudare questi
Sì,
ragazzi.
assolutamente sudate, sudate, sbucciatevi le ginocchia e tutto quello che si va attorno.
Torniamo a saltare i fossi per
Mamma
lungo.
mia.
Caterina, grazie mille.
Grazie.
Grazie a voi,
Bocca al lupo
gentilissimi.
per il proseguio.
Grazie,
Eh
crepi.
sì,
O viva il
in
lupo,
questa
secondo le filosofie.
parte culminante, diciamo, della vostra stagione sportiva.
con Schio, quindi i playoff di Serie A che tra poco inizieranno, ma soprattutto prima ancora la partita di Eurolega contro Valencia.
Sì, esatto.
Bene.
Che potremmo anche cercare di andarlo a vedere, casomai telefono a lei per due biglietti. Ops, questo non devo dirlo in trasmissione.
Un saluto a tutte e a tutti, ci sentiamo tra un paio di settimane come sempre.
E posso fare due saluti particolari a tutto l'ambiente bianco arancione a cui sono legatissimo.
Anche
forza fan. Andiamo avanti. No, forza famiglia, basta, mi fermo qua, mi fermo qua.
Ciao.
Ciao, buona continuazione. Ciao.